E siamo qui con Marco, ciao, ben trovato.
Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
Eccoti. E allora, insomma, raccontiamo di questi Naisna, il tuo progetto che condividi con Ercole Mescoli, cioè con Enrico Mescoli, Enrico Pasini e Luca Torreggiani. Ecco,
sì,
ti chiedo subito, da dove parte l'idea musicale? È un'idea sicuramente poetica, prima di tutto, ma musicale, insomma, da dove inizia tutto questo?
Dunque, in realtà, intanto fammi dire che aggiungo ai musicisti Claudio Cilloni, che suona il basso, si è aggregato a noi dopo la registrazione del disco, ma da parte della band a tutti gli effetti, del progetto a tutti gli effetti. Il progetto è nato perché c'erano nel cassetto queste canzoni, alcune anche risalenti a un po' di anni fa in realtà, e abbiamo ragionato un po' su come legarli insieme musicalmente. Ci siamo radunati quindi intorno ad alcune certezze, alcuni gusti comuni, e abbiamo cercato di dare un vestito a questi brani che fosse coerente e che esprimesse alcuni messaggi. Naisna ha un significato come nome, non so se sì, l'avevi già accennato,
raccontalo.
Diciamo, sì, che attiene alle radici, alla provenienza, all'origine, che va conservata nel senso di protetta dall'oblio, no? E anche da eventuali distorsioni del tempo, dell'interpretazione in generale. E quindi niente, su questa scorta abbiamo pensato che la prima cosa, la più ovvia, la più diretta che ci collegasse alle radici era la natura come tema, e quindi abbiamo cercato di ragionare su questo anche musicalmente, senza porci molti limiti. Abbiamo alcuni frammenti di elettronica, la base sempre più o meno acustica, ci sono due chitarre, un'elettrica e un'acustica, una tromba, diversi altri fiati, un pianoforte, la batteria, il basso appunto, alcuni violoncelli. Abbiamo coinvolto altri amici che insomma sono stati parte importante del progetto.
Ma quindi Enrico Mescoli non c'è più?
Sì, c'è.
Ah, quindi due
sono
bassi.
Tutti quelli che hai detto?
Cioè, in due suonano il basso adesso, visto che sei giunto.
No. Enrico Mescoli suona la chitarra elettrica e canta. Mm-hmm. E, il progetto inizialmente era nato in quattro, ma poi appunto si è aggregato Claudio, perché dal vivo volevamo appunto avere più libertà, no, d'azione con gli strumenti, e poi lui è diventato parte integrante del progetto, infatti sta collaborando alla creazione di nuovi brani, e quindi adesso siamo in cinque, la famiglia allargata, ecco.
Va bene. Insomma, come e quando entrano in gioco comunque i tuoi compagni di viaggio, e come contribuiscono a livello compositivo? Come equilibrate, diciamo, la composizione delle canzoni?
Mm-hmm. Dunque, praticamente noi ci siamo uniti nel 2012 come progetto, ed eravamo in tre inizialmente, io, Enrico Pasini e Luca, il batterista, perché eravamo reduci da un'altra esperienza condivisa e perché ci conoscevamo abbastanza bene, abbiamo deciso di costruire qualcosa insieme. Enrico Mescoli si è aggregato un anno dopo, praticamente nel 2013, lui è comunque un cantautore a tutti gli effetti, nel senso che ha già un suo progetto attivo, però ha deciso di entrare in questo perché gli interessava molto farne parte, e dopo abbiamo fatto alcuni live in questo periodo, fino all'autunno, inverno, a cavallo tra il 13 e il 2014, quando abbiamo buttato le basi del disco appunto. Dopodiché abbiamo coinvolto Andrea Franchi, che oltre ad essere collaboratore batterista di Paolo Benvenu è lui stesso un cantautore, che ci ha aiutato curando la coproduzione artistica del disco insieme a Federico Truzzi, da cui l'abbiamo registrato.
Beh,
e niente,
ecco, ti chiedo, qual è il disegno composto nella tua testa rispetto a queste canzoni? Cioè, in queste canzoni si stringe molto il senso di impotenza rispetto a qualcosa di più grande, di immenso, che sovrasta. Ma la forza poi nella modestia di essere consapevolmente piccoli e da lì ripartire. Qual è il disegno tu ti sei fatto nella tua testa, diciamo, per comporle?
Ma ripeto, il bandolo della matassa forse io lo troverei appunto nel discorso della natura. Non a caso abbiamo messo il titolo del Dio Furioso tenendo la D minuscola di Dio, perché tutto è concentrato su questo elemento, sul fatto che prima di porci questioni magari da cui possiamo uscire anche sconfitti, come dicevi tu, no? Che riguardano solo l'umano, diciamo così, l'urgenza più grande che volevamo trasmettere era quella di preoccuparci, di rivolgerci all'ecosistema, alla scatola in cui ci muoviamo, insomma, che secondo noi avrebbe tutte le ragioni di scatenare la sua furia contro la nostra gestione o autogestione, diciamo così. E quindi forse tu parlavi di una specie di perdita di speranza, ma non so se c'è questo, forse più che altro è un po' la presa di coscienza che tutto questo rivolgerci a noi stessi e alla nostra umanità dovrebbe essere subordinato a queste urgenze più gravi, secondo noi. E quindi, insomma, siccome purtroppo quello che vediamo intorno a noi non è esattamente corrispondente ad un qualcosa di costruttivo, no? In questo senso, chiaramente non può risuonare come una gioiosa festa di entusiasmo rispetto a come ci stiamo comportando, certo. Però non vuole nemmeno morire in una depressione cronica, anzi crediamo di avere messo anche qualche pillola di come posso dire, di coraggio,
di auto, dai, sì.
Sì, esatto, insomma, d'altra parte se non ci muoviamo noi tra di noi, se non, era un po' per smuovere anche le coscienze, è una cosa che facciamo spesso nei concerti, anche è inserire anche altri discorsi oltre a quello della natura. Ad esempio abbiamo un pezzo nel disco che parla di migranti, che è stato scritto nel 2006, quindi 10 anni fa, in tempi non sospetti, anche se vabbè, è un tema che non ha età, e durante i live noi lo presentiamo recitando prima questa bellissima poesia di Harry De Luca, che secondo noi è molto potente, e cerchiamo sempre di diffondere, tu prima parlavi dei nostri riferimenti poetici, anche questo nostro vissuto, perché sono le nostre radici, quindi insomma è tutto, no, un cane che si morde la coda, è tutto un cerchio che si chiude proprio intorno a questa urgenza, fondamentalmente.
Sì, infatti tanto dei migranti è una canzone, quasi un atto di dolore, cantata come una confidenza, insomma, un pensiero che appunto invita ad aprire bene gli occhi, no?
Sì, brava.
Adesso, sì, entrando appunto nel merito delle canzoni, raccontiamo anche un atto. Questa canzone che sembra avere un sottofondo che ribolle come un rimuginare su un pentimento di aver perso la possibilità di un ultimo incontro insieme, e c'è questo borbottio musicale che diventa sempre più presente. Mi piace, insomma, come avete strutturato appunto la canzone, si contrappone poi alla tua voce che si fa più calma. Come nasce un attimo?
Secondo me le influenze più chiare in questo pezzo forse possono essere collegate ai Deus o degli As che dir si voglia, nel senso che l'incastro di voci per quello che è la mia crescita musicale e poi anche condivisa con gli altri del gruppo, insomma, si può far risalire a quello. Ad alcuni pezzi mi vengono in mente, non so, Fazzan Soda e altre cose così. E il tempo è il tema centrale, Sì, c'è un po' il discorso del carpe diem, no? Del fatto che se non riusciamo ad essere tempestivi rischiamo di perdere delle occasioni centrali per la nostra vita, ma vuole anche essere ancora una volta un po' la scossa, nel senso non è solo un riflettere sulle occasioni perse, ma è anche un voler... Io ad esempio questa canzone quando l'ho scritta era in una fase in cui invece mi stavo riaprendo al mondo dopo un momento non facilissimo, e quindi per me era proprio un grido di coraggio, di auto consapevolezza, di recupero di forze, come posso dire, armi per essere pronto a nuove sfide. Quindi sì, forse sapendo che siamo provvisori in questo mondo dobbiamo essere sempre attenti alle occasioni che abbiamo davanti, in questo forse.
Ecco, poi c'è Stristri. La tua rivisitazione della poesia di Andrea Zanzotto, e come hai trovato, ti chiedo, la linea da seguire per questo legame tra poesia e canzone, parole da rispettare, no? Toccandole solo con i guanti bianchi.
Sì, infatti io avevo, ma noi tutti avevamo un po' di dubbi all'inizio, quando proprio la canzone era ancora in fase embrionale, perché sì, il rischio è sempre quello di misurarsi con dei giganti che poi ti schiacciano con il loro peso. Poi non so se ha funzionato, noi siamo abbastanza orgogliosi del risultato, anche perché poi in realtà l'originale poesia di Zanzotto è molto diversa dal testo della canzone, ci sono dei frammenti, ma era molto rivisitata, e secondo me lui è stato veramente un personaggio che purtroppo è poco conosciuto, ma che proprio corrisponde come sguardo verso l'ambiente, verso il mondo, verso anche il rapporto dell'uomo con la terra, a quello che vorremmo trasmettere noi, e quindi ci sembrava proprio un manifesto che potesse, per questo abbiamo scelto di metterlo come primo video, di farlo uscire come primo video, sì. Ci sembrava proprio ideale come sintesi di tutti questi discorsi che abbiamo fatto in questa chiacchierata anche, e poi non ultimo il fatto che alla fine comunque quello che deve trionfare è la bellezza della natura, che può essere forte e schiacciarci, no? con alluvioni, terremoti e quant'altro, ma la cosa che ci ripaga poi è quello.
Certo, l'immagine che ci lascia negli occhi e dentro.
Vorrebbe essere quello, ecco. Non a caso abbiamo scelto questo ragazzo molto bravo, oltre che bello, che è Ciro, che nel video danza in mezzo al bosco, proprio perché poteva rappresentare secondo noi questa bellezza, ecco.
Ecco, e chi ha curato il video mentre ci sei?
Tutti i nostri video sono, a parte questi ultimi che stiamo pubblicando ora, che sono dei come si dice, one mic, one take, registrati in diretta in uno studio, sono tutti curati da Enrico Mescoli, che infatti è molto bravo anche in questo, e il montaggio l'abbiamo curato insieme, diciamo a 10 mani, ma le riprese sono tutta farina del suo sacco, e anche la resa tecnica del video è tutta opera sua.
Ecco, oltre alle parole di Andrea Zanzotto avete insomma fatto entrare dentro al disco le parole di Dylan Thomas, che rivisiti con due canzoni, Il gobbetto del parco e Solleva il viso. Ecco, il raccontare attraverso la musica immagini letterarie ben descritte, tanto da poterle vedere chiaramente, come l'hai vissuto?
Diciamo che la risposta sì, è più ovvia, è questa: le canzoni in realtà per me nascono o direttamente, avendo già in mente un'idea di testo che nasce abbastanza, in maniera abbastanza spontanea con un accompagnamento, oppure mi cibo proprio di questi poeti, e fin da quando ero ragazzo, no? apro un libro di una lettura che mi ha già appassionato e provo a improvvisare qualcosa su alcune delle poesie che preferisco. E poi non tutto resta, perché ovviamente alcune cose non sono adeguate, non sono così rispettose, come dicevamo prima, delle parole, dell'importanza delle parole. Nel caso di Dylan Thomas è stato un poeta che mi ha veramente assorbito totalmente. Trovo che anche lui sia un po' bistrattato, diciamo così, dal sistema formativo italiano, però mi rendo conto, visto che è inglese, gallese anzi, però sì, fa parte un po' della forma di racconto, come dicevi prima, che secondo noi manca anche un po' nelle ultime produzioni musicali in Italia, nel senso che è forse molto difficile, però ultimamente di esperimenti fatti con una forma di racconto nel testo ne ho sentiti pochi, ho sentito molti giochi di parole, molta arte in questo senso, ma secondo noi ci sono molti spazi anche per fare questo tipo di esperimenti. E poi c'era anche il discorso che il Popetto del Parco, ad esempio, che è una delle due canzoni sue, sulle sue parole, rappresentava molto bene ancora una volta il discorso di un'alterità, di un personaggio un po' così, come i migranti, che fa parte di una... che è altro da noi, no?
Sì.
E quindi andrebbe in un qualche modo sempre accolto, abbracciato, e ci piaceva l'idea di inserire un personaggio un po' nascosto e misterioso, che però fa parte, in realtà, se ci pensiamo bene, anche del nostro quotidiano, perché insomma, certo. Non devo dirlo io.
E poi il flusso mi è piaciuto molto, insomma, la vita porta verso una direzione inevitabile, e capito questo, si va avanti verso il percorso prestabilito, ma la non rassegnazione porta a camminare storto, senza direzione, come è venuta fuori.
È stato questo uno di quei testi che, come dicevo prima, può capitare che nascano in maniera molto immediata, e infatti è stato così. Al contrario degli altri casi in cui si racconta qualcosa, qui è molto vivo il gioco di parole, si ritorna un po' dalle parti forse anche di atmosfera un po' Deus per certi versi, anche se c'è un po' più di elettronica. Diciamo che alla resa non sempre corrisponde la fine del dolore, mentre ogni volta che cerchiamo di riprenderci possiamo magari ritrovarci a navigare in questo flusso, appunto, che è anche catartico, no? di incontri, scoperte, rivoluzioni, e quindi è uno degli aspetti che dicevamo prima, se Neri Maio o altre canzoni hanno a che fare col tema del tempo, qui il tema è un po' tutto lo svolgimento del tempo e di come si debba poi trasformare in uno strumento acquisito per andare avanti migliori di prima, si spera, o più cresciuti.
Ecco, poi sì, dove e come è stato registrato il disco?
Abbiamo registrato il disco nel Lemonhead Studio di Federico Truzzi, che è vicino a Carpi, una frazione vicino a Carpi, a cavallo tra l'ottobre, diciamo, comunque l'autunno del 2013 e la primavera del 2014. Come dicevo prima, abbiamo avuto la coproduzione artistica di Andrea Franchi, il mastering è stato a cura di Roberto Priori, al disco hanno collaborato diversi amici, tra cui Padre Gutierrez, Daniele Rossi, Gianluca Magnani dei Flexus, e poi abbiamo confezionato il tutto diciamo all'estate del 2014, però in una forma di ghost release. Infatti poi il disco è uscito ufficialmente solo in novembre del dell'anno scorso, del 2015, tre mesi fa. Esatto, e grazie anche alla collaborazione con Libellula Stampa, che sta curando per noi la promozione, e siccome siamo candidati alle Target Enco, siamo stati nominati come per la categoria opera prima di cantautore nel 2014, senza aver avuto dalla nostra nessun tipo di, appunto, di sostegno come ufficio stampa, etichetta o altro, abbiamo pensato che forse valeva la pena farlo uscire ufficialmente, ecco, avere un po' più di riflettori puntati addosso.
Ma com'è successo, appunto, che siete arrivati a farvi conoscere così, giro di voci, diciamo,
alle Target Enco, intendi?
Sì.
Noi abbiamo mandato il disco alla giuria, dopodiché ci siamo ritrovati in quell'elenco, un po' anche con nostra sorpresa, perché appunto non avendo avuto grande risonanza la nostra uscita nel 2014, avevamo un po' paura che così, che non ci ascoltassero neanche, invece evidentemente qualcuno ci ha preso a cuore e ha pensato di metterci nell'elenco. Dopodiché, vabbè, dopo da lì per fortuna abbiamo avuto più attenzioni, siamo andati sul Fatto Quotidiano, Rock Hit, tutte le riviste di settore, da Blow Up a Rock Sound a Rockerilla, e quindi le cose sono un po' cambiate in meglio.
Certo. Ecco, tornando un attimo alle registrazioni, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' penare?
Ma no, diciamo che il dubbio principale che avevamo quando siamo entrati in studio era, siccome non avevamo, appunto, come posso dire, non avevamo prodotto dei provini particolarmente curati, e ci siamo un po' trovati in alcuni casi a prendere delle decisioni proprio lì per lì, in studio di incisione, avevamo un po' il dubbio di esserci fatti prendere da qualche abbaglio, cose così, però onestamente abbiamo avuto, almeno i riscontri che abbiamo avuto anche nel tempo dalle persone che l'hanno ascoltato e che ci hanno confidato il loro parere, è sempre stato molto positivo, anche proprio per la capacità di questi brani di non perdere, come posso dire, la presa sull'ascoltatore nel tempo, nel corso del tempo, ma anzi di far scoprire dei dettagli ad ogni ascolto successivamente, no? Che prima non si erano colti. E quindi per noi questo è sicuramente una cosa vincente, che ci rende abbastanza orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare in studio. Poi sicuramente degli errori noi li sentiamo, ma penso che sia normale, poi soprattutto quando si ha a che fare con la voglia di essere perfetti, no? Ma non è un problema, ecco, non sono quelle le cose che vengono più a galla.
Ok, chi è stato particolarmente importante, più importante di altri per, insomma, la buona riuscita di queste canzoni, per capire il vostro discorso musicale, quello che volevate fare?
Non so se ho capito la prima parte, cioè chi è stato?
Sì, chi? No. Se c'è qualcuno che per voi è stato particolarmente importante.
Sicuramente Andrea Franchi è riuscito a dare molta sostanza al discorso degli arrangiamenti in una fase in cui stavamo ancora, appunto, con molte cose sul tavolo. Insieme a lui direi anche Enrico Mescoli, che è infatti entrato nel progetto direi a gamba tesa, dandogli anche una bella scossa, e forse sono queste due, secondo me, le persone che dal punto di vista degli arrangiamenti hanno contribuito di più. Dal punto di vista invece dei suoni del disco, sicuramente dobbiamo molto, oltre che ad Andrea, anche a Federico Truzzi, che ha non a caso l'abbiamo inserito come coproduttore artistico del disco, perché è uscito un po' dal suo ruolo solo di tecnico del suono, anche in virtù di un'amicizia che, insomma, che ci legava precedentemente, ed è riuscito a darci molti contributi, pur avendo, diciamo così, una provenienza di ascolti molto diversa dalla nostra, e anzi forse proprio per questo.
Certo, benissimo. Allora, chi ha curato la copertina?
La copertina è una fotografia di Angela Tugnetti, una nostra amica che ha la passione della fotografia, e poi all'interno abbiamo anche i disegni di Marino Neri, che è un artista venese che, tra le altre cose, insomma, fa anche illustrazioni da diversi anni, e abbiamo cercato intorno a noi nel territorio quelle forze che ci sembravano più capaci di entrare nel significato del disco e riuscire a interpretarlo in maniera omogenea, e speriamo che il risultato ci dia ragione.
Benissimo. Allora, quante canzoni nuove avete da parte da quando avete, diciamo, registrato queste?
Ci stiamo mettendo proprio in queste settimane al lavoro per una nuova produzione, e diciamo che nel cassetto ne abbiamo tante, anche precedenti a Un Dio Furioso. Dal vivo abbiamo cominciato a portare già alcune cose nuove, in particolare altre riletture di poesie, potrei dirti alcuni nomi come Alda Merini, Henry De Luca l'ho già citato, c'è Carlo Emilio Gatta, abbiamo Giampiero Neri, insomma, stiamo cercando di ampliare un po' lo spettro delle riletture, perché secondo noi è un discorso interessante, e poi vediamo che dal vivo la risposta è sempre molto, molto forte, quindi non volevamo limitarlo al disco, ecco. Invece di pezzi proprio originali al 100%, al momento stiamo lavorando su una decina di brani, appunto perché vogliamo fare un altro disco, ma ne abbiamo molti di più nel cassetto, infatti non sappiamo cosa lasciare fuori, siamo un po' in crisi. Meglio, no? Sono problemi di abbondanza.
Certo. Com'è che avete conosciuto Libellula?
Libellula l'abbiamo conosciuta intanto perché da lettori di riviste del settore, diciamo così, della critica musicale e delle uscite musicali discografiche, avevamo notato alcuni annunci, alcune pubblicazioni a nome Libellula, e poi perché siamo entrati in contatto con diversi interlocutori, e quello che ci ha ispirato più fiducia è stato proprio l'ufficio stampa di Marco e dei ragazzi di Libellula, e Marco Notari intendo, e è stato così un tentativo anche un po' alla cieca, anche se naturalmente prima di prendere qualunque decisione ci siamo conosciuti, siamo un po' distanti, quindi abbiamo fatto una video chat per ovviare a quel problema, però insomma non è stato un problema alla distanza, siamo riusciti a capirci al volo, e confermo le buone impressioni anche a qualche mese di distanza.
Bene, quindi anche il prossimo disco uscirà per Libellula?
Chissà, adesso ne dobbiamo ancora parlare, perché la prima cosa da fare è mettere la carne sul fuoco, diciamo così, dal punto di vista proprio compositivo, però ci piacerebbe sicuramente.
Ok, allora per avere il disco intanto cosa bisogna fare?
Purtroppo la distribuzione fisica del disco è un limite per noi, perché abbiamo fatto una stampa veramente di copie ridotte, però il disco si trova online, si trova insomma, anche su iTunes, su SoundCloud, su varie piattaforme, basta cercare Na Isna con lo spazio in mezzo, e insomma, dopodiché è facile.
Benissimo, benissimo. Avete delle date invece per le prossime settimane?
Ci stiamo organizzando per la primavera-estate, la prima cosa che abbiamo sarà a fine febbraio, parteciperemo tra il 27 e il 28, sabato e domenica, alla Notte Rossa Barbera a Torino, che è organizzato, no, dal festival di Ritardo Muscaglione in concomitanza con quello, e quindi faremo questa trasferta. Gli amici di Torino che volessero venire a sentirci ci possono trovare lì sotto qualche piola, in versione molto ridotta perché saremo in due in acustico, però porteremo sicuramente con noi il disco. E poi sì, stiamo piazzando alcune date, al momento di definito ancora non c'è nient'altro.
Ma se dovessero invitarvi al festival di Muscaglione, che canzone vi piacerebbe rifare?
Di Fred, intendi?
Sì.
Dunque, io un po' ho guardato, mi sembra che l'anima più particolare di Fred sia quella romantica, la sua vera anima, quindi probabilmente Che bella cosa sei, oppure Nel cielo dei bars, che tra l'altro secondo me era anche in un film qualche anno fa, forse queste due.
Bene, perfetto, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere Marco.
Anche per me, grazie Francesca.
Insomma, speriamo di vedervi presto dal vivo, da queste parti.
Magari.
Bene, alla prossima allora.
Buon proseguimento a tutti, ciao ciao. Ciao, ciao.
Bravo e giusto, è tornato un poco indietro e da là osserva con quel gusto di osservare da vicino, senza farli mai appassire i tuoi figli mai. E perfino oltre l'aia, 100 anni fa, sulla concia maia, 50 anni fa, bandierano carezze, cristalli gialli, disponibili fino all'estrema delle valli, oh, chissà. Strepitosa tempesta. Ancora si gonfiano le grammatacce d'acqua che danno da vetta a mangiare. Piove da Tempesta.